Abbiamo sempre cercato di raccontare, come nostra cifra, quasi come nostra ragione sociale, storie, dimenticate, storie sottoraccontate, almeno nell'ambito della narrativa, e, vicende che hanno bisogno di essere guardate con un, punto di vista nuovo, obliquo, sghembo, per far emergere verità che sono rimaste nascoste. Quindi la nostra operazione è sempre quella di guardare dietro ai monumenti che si erigono alla storia passata, la faccia che si presenta a tutti di un monumento di solito è quella bella, pulita e lucidata ad ogni commemorazione, ma girando dietro ai monumenti spesso si trovano le crepe giuste per infilare appunto gli attrezzi della narrazione, per smontare il monumento, a volte basta veramente poco per farlo crollare in pezzi e poi eventualmente per usare quei pezzi per formare qualcosa di nuovo, non un nuovo monumento, ma magari una dimora, una casa dove trovarsi insieme a raccontare una nuova storia che il monumento in sé non soltanto non raccontava più, ma anzi che la presenza del monumento rendeva impossibile raccontare. Spesso la storia monumentale, il monumento chiaramente lo uso come metafora, insomma, ma tutta la storia monumentale spesso è un'enorme pietra che viene calata sulla possibilità di raccontare altrimenti, di dire altre storie rispetto a quelle che vengono appunto imposte e che sono, come si dice, spesso quelle dei vincitori, ma in generale sono anche sempre quelle più semplici, quelle più facili da raccontare. Quelle che negano la complessità, che in qualche modo la mettono da parte, la tagliano via, e la narrazione, a nostro parere, può essere sempre un modo invece per restituire complessità alle vicende storiche, perché quando racconto una storia, spesso il livello di complessità che posso restituire e che può essere accettato da chi sta leggendo, a volte è maggiore che non in un articolo di giornale che si legge di fretta, sfogliando un quotidiano o navigando su internet, oppure quel livello di complessità che si può raggiungere in un grande saggio, che però poi diventa qualcosa che leggono in pochi e che quindi non modifica l'immaginario, non cambia il modo di guardare le cose. Da questo punto di vista, la narrazione popolare, che utilizzi anche proprio gli strumenti della letteratura di genere, ci è sempre sembrata un mezzo, da un lato per non fare un torto alla complessità delle vicende, dall'altro per usare personaggi che possano appunto gettare uno sguardo sghembo sulla storia, e dall'altro per presentare poi il risultato di tutto questo a un pubblico abbastanza vasto, che appunto possa utilizzare poi il romanzo come punto di partenza per ulteriori approfondimenti. Da un po' di tempo inseriamo sempre in fondo ai nostri libri questi titoli di coda, che per molti sono uno strumento antiromanzesco, no? Alcuni hanno criticato, insomma, il fatto che uno sostanzialmente metta le note a un romanzo, non sono note a piè di pagina, vengono alla fine, ma è un modo per intanto rendere manifesto l'idea che qualunque scrittura è una scrittura collettiva, quindi di quanti altri autori, diciamo, ci siamo serviti, abbiamo coinvolto nelle nostre narrazioni, e poi sono punti di partenza per il lettore per approfondire meglio quello che abbiamo raccontato. Allora, ecco, dicevo, con questo tipo di atteggiamento è chiaro che prima o poi saremo incappati nella storia coloniale italiana, che è un grande rimosso della storia del nostro paese. Basta pensare a quello che citavi prima, l'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, un periodo in cui l'Italia ha governato di fatto in maniera post-coloniale, neocoloniale, la Somalia per 10 anni, dal 50 al 60. È un periodo che, se ne parli in Italia, davvero pochi sanno che sia esistito. E io alzo la mano per primo, perché io stesso, prima di occuparmi in maniera approfondita della storia del rapporto tra l'Italia, la Somalia e i paesi del Corno d'Africa, di questa amministrazione fiduciaria italiana in Somalia non ne avevo mai sentito parlare, se non per il fatto che facendo da ragazzino collezione di monete, avevo nel mio album una serie di monete dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, ma proprio, e l'errore è significativo, le avevo considerate monete del colonialismo prima della seconda guerra mondiale, perché non riuscivo a collocarle, non riuscivo a capire, non avevo guardato bene le date, erano un po' consunte. Non riuscivo bene a capire questo un somalo, che era perché si chiamava somalo la moneta dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, non riuscivo bene a capire quando fosse stato in vigore, in corso. E quindi dietro, diciamo nella catalogazione, avevo scritto Somalia italiana, no? Invece si trattava della moneta dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia, questo acronimo spesso reso con AFIS, che i somali, dimostrando di aver capito molto bene di che cosa si trattava, hanno riconvertito in ancora fascisti italiani in Somalia. Avevano capito perfettamente che, come poi, insomma, più avanti, no, si sarebbe parlato di operazioni di polizia internazionale per nominare una guerra, e si sarebbero usati eufemismi, no, per coprire anche nuove forme di colonialismo, già lì si cominciava. Si diceva appunto amministrazione fiduciaria, per non dire colonia, ma di fatto si trattava di un colonialismo a tempo. L'unica cosa che lo distingueva dal colonialismo prima della guerra era che c'era una data di scadenza, che peraltro l'Italia cercò in vari modi di forzare. Quando si era nei dintorni di quella scadenza lì, intorno al 58. Se andate a guardare i giornali, ogni tanto compaiono degli articoli in cui si dice la Somalia non è pronta, questi hanno bisogno ancora di 20 anni, non la impareranno mai la democrazia, no? Immaginate chi erano i maestri di democrazia per questi somali. A insegnargli la democrazia era stata scelta l'Italia, che notoriamente usciva da un periodo molto democratico, il ventennio fascista, no? Però eravamo stati bravi, avevamo anche fatto la resistenza fu utilizzata da De Gasperi come grimaldello per dire non tutti gli italiani sono stati fascisti, non potete punirci in maniera totale, togliere le colonie a un paese era considerato un'umiliazione e quindi l'Italia ottenne appunto questa forma di scuola di democrazia per il popolo somalo. Tra l'altro, appunto, scuola di democrazia che non viene quasi mai citata quando poi si parla di che fine ha fatto lo Stato somalo nel 69 con la dittatura di Siad Barre e poi nel 91 con l'inizio della guerra civile. Le poche volte che si parla di Somalia in Italia, insomma, raramente si fa riferimento a questo periodo in cui appunto la fondazione in qualche modo della democrazia somala, della Repubblica somala, ha visto partecipare in maniera considerevole, addirittura con un incarico delle Nazioni Unite, di cui l'Italia non faceva ancora parte, il nostro paese. Bene, l'aspetto, diciamo, particolare, della narrazione sul colonialismo italiano è che appunto in letteratura non ci sono grandi esempi, almeno prima degli anni 90, dei primi anni 90,
Il romanzo di Ennio Flaiano.
c'era questo romanzo di Ennio Flaiano, Tempo di uccidere, è stato il primo romanzo che ha vinto il premio Strega in Italia. Era un romanzo, diciamo così, che conteneva una critica rispetto alla aggressione coloniale all'Etiopia e alla guerra contro l'Etiopia, alla quale Flaiano aveva partecipato. Una critica, diciamo così, forse più alla guerra che non al colonialismo, cioè forse più del tipo niente di nuovo sul fronte occidentale che
Sì.
non una critica alla carattere colonialista di quella guerra. E sicuramente comunque un libro che aveva un tipo di punto di vista, di sguardo totalmente coloniale, cioè ancora un romanzo in cui il protagonista guarda le cose da colonizzatore, per quanto critico. Tant'è vero che uno dei primi romanzi che invece racconta con una sorta di talking back, cioè di racconto che viene restituito, no, al colonizzatore da parte del colonizzato, la guerra d'Etiopia, è questo romanzo di Gabriella Germandi, Regina di Fiori e di Perle, che
Del
consiglio
2007.
a te.
Del 2007.
Del 2007, sì, è uscito per Donzelli, se non mi ricordo male, che consiglio a chiunque non l'abbia letto. E Gabriella Germandi è una italo-etiope-eritrea, e quindi riesce, diciamo, a coinvolgere nella sua narrazione anche il punto di vista dei suoi avi eritrei ed etiopi, e racconta la guerra d'Etiopia tutta dal punto di vista degli Arbenyok, cioè dei partigiani eritrei, dei partigiani eritrei e etiopi. Cosa che peraltro noi ci dimentichiamo spesso anche quando parliamo di resistenza, no? Le prime resistenze armate organizzate in maniera militare completa, che si sono opposte sul campo al fascismo, sono la resistenza libica di Omar al-Mukhtar e la resistenza etiope, no? Quindi noi, già se guardiamo alla storia d'Italia con questa angolazione, già ci cambia il racconto di uno dei miti fondatori, giustamente, della nostra Repubblica, no? In Italia...
Omar al-Mukhtar è morto nel 31, ucciso
da Graziano. Esatto, esatto, sì. Al-Mukhtar si è stato impiccato, mm-hmm. è stato impiccato anche perché... per il tipo di confessione religiosa islamica che professavano i Senussi, cioè la particolare gruppo che faceva riferimento a Omar al-Mukhtar. Se vieni impiccato, la tua anima ha più problemi, diciamo, ad andare nel paradiso musulmano, e quindi li impiccavano per questo motivo, proprio come forma di denigrazione. Beh, ecco, già questo, no? Allora, Gabriella Germandi, non a caso, nel suo libro racconta anche una scena di Tempo di uccidere, però vista dagli etiopi. Cioè c'è a un certo punto un episodio in cui il protagonista di Tempo di uccidere vede una donna etiope vicino a un lago e la guarda con occhio concupiscente e anche, appunto, molto da maschio bianco nei confronti di una donna di pelle scura, come si diceva allora, di una Venere nera, e lì il racconto viene fatto invece dal punto di vista di questa ragazza, che è lì in qualche modo, sa benissimo che sta distraendo le forze italiane che sono schierate l'intorno, e sa benissimo che distraendole con la sua presenza fa guadagnare agli Arbenyok una posizione più favorevole per poi massacrare gli italiani. Quindi non è un caso se, appunto, quando Gabriella Germandi racconta la sua versione della guerra d'Etiopia, piglia proprio una scena di Tempo di uccidere per raccontarla al contrario. Un modo per dire, ecco, questo romanzo che, appunto, voi citate sempre come un po' il vostro esempio di letteratura che sì, fa i conti con il colonialismo, in realtà fa i conti senza nemmeno rovesciare la prospettiva, quindi sono conti senza l'oste, diciamo così, no? Senza il colonizzato. E non è un caso che questo tipo di racconti abbia cominciato in Italia ad avere una certa diffusione, appunto, con i primi anni 90, quindi con diciamo il completamento di un flusso migratorio sempre più importante che ha cominciato a interessare il nostro paese. La nascita di una cosiddetta letteratura della migrazione, migrazione che comprendeva ovviamente anche, ma aveva già compreso in realtà anche negli anni passati, ovviamente anche persone nate in Somalia, nate in Eritrea, nate in Etiopia, nate in Libia, che avevano voglia di raccontare da un'altra prospettiva le vicende coloniali, anche se in realtà devo dire che pure questo tipo di cambiamento di prospettiva, l'esempio di Gabriella Germandi, sicuramente c'è l'esempio di Jaba Shego, Shirin Ramanzanali Fazzele, un'altra straordinaria scrittrice, guarda un po', tutte scrittrici tra l'altro queste, è un'altra straordinaria scrittrice italo-somalo-pakistana, che ha scritto questo romanzo Lontano da Mogadiscio e poi Nuvole sull'Equatore, tutti e due, insomma, dedicati uno al periodo coloniale e uno al periodo dell'Afis. Però molto spesso in realtà questi romanzi della migrazione si concentravano sull'esperienza contemporanea, anche perché questa era la richiesta del mercato editoriale, cioè raccontaci com'è essere un migrante, essere uno straniero in Italia nei primi anni 90. Noi siamo di fronte a questo fenomeno nuovo, giornalisticamente nuovo, perché poi in realtà sì, certo, c'è stata una trasformazione importante, negli ultimi 25 anni, però non è che, l'immigrazione verso l'Italia sia iniziata alla fine degli anni 80, nei primi anni 90, insomma, soprattutto dai paesi ex coloniali era un fenomeno già presente, ma non visto, quasi quasi no, non ci si accorgeva che c'era una comunità eritrea a Milano, che c'era una comunità etiope a Roma, una comunità somala, eccetera. E quindi in realtà anche questa letteratura della migrazione non ha poi prodotto tanti romanzi che mettessero le mani nel piatto della storia del rapporto tra l'Italia e i paesi d'origine. E i paesi colonizzati. A volte era più un che cosa significa appunto arrivare in Italia da migrante. Allora, quindi questo bisogno c'era ancora, secondo me, e però era un bisogno che non si poteva che colmare raccontando insieme a un cittadino di quei paesi. Quindi Antar Mohamed, che è il coautore di Timira, è appunto un cittadino somalo, ora ha la cittadinanza italiana da una ventina d'anni, però è nato in Somalia, è nato a Mogadiscio, da una donna italo-somala e da un padre somalo, e noi ci siamo incontrati, poi racconteremo perché, e ci siamo resi conto che forse il modo migliore per raccontare la storia del rapporto coloniale e postcoloniale tra Italia e Somalia, facendola ruotare chiaramente intorno a una vicenda anche romanzesca, era quella di unire le nostre voci, di scrivere insieme, di parlare insieme, no? Perché in qualche modo c'era bisogno sia del suo sguardo, che di uno sguardo sghembo, dall'Italia, diciamo. E abbiamo provato a mescolarli insieme. Quindi, a differenza di altri esperimenti di scrittura della migrazione cosiddetta, in cui il nome italiano è in qualche modo una sorta di stampella, fa da stampella linguistica al nome straniero, no? In cui, cioè, appunto, raccontaci che cosa significa essere un migrante in Italia, ah, però non parli italiano, allora ti affianchiamo, no? Un giornalista, uno scrittore italiano che in qualche modo ti aiuti a mettere sulla carta quello che hai provato, la tua esperienza. Questa è stata un po' la prima fase della scrittura della migrazione in Italia. Poi ce n'è stata una seconda in cui invece, appunto, gli scrittori migranti hanno cominciato e di seconda generazione hanno cominciato a maneggiare l'italiano perfettamente. Forse questo è un esempio di una terza fase. Antar Mohamed ha 4 lauree all'università italiana, parla perfettamente in italiano, non aveva bisogno di nessuna stampella. Noi abbiamo semplicemente sentito il bisogno di mescolare le nostre prospettive, quindi non appunto di dare un aiuto linguistico da parte mia o stilistico, io sono lo scrittore e lui è il testimone, no? È proprio un tentativo di scrittura collettiva che ci sembrava il modo migliore per raccontare questa storia.